Ciao Chiara, buongiorno.
Fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non il nostro sottotitolo. E a proposito di politica non locale, Tommaso, ti risparmio l'insediamento del secondo Trump, magari ne parleremo lunedì prossimo, una volta che insomma i contenuti del suo discorso, anche se il contesto, lo scenario è stato ampiamente analizzato anche dai colleghi di Popolare, ma ti risparmio anche la Santanchè. Io ti voglio tirare in ballo oggi sul terzo mandato, già definito dal Corriere il cosiddetto terzo stato degli amministratori, in questa battaglia a questo punto insomma sul campo contro i parlamentari accusati di non lavorare a detta degli amministratori, con un fronte che si apre insolito, insomma uno Zaia che viene blindato da Salvini e insieme però a un De Luca e un Sala.
Sì, Zaia peraltro il terzo mandato l'ha già fatto, perché la follia di questa vicenda di cui stiamo trattando, che la Sella ricostruisce storicamente, ci racconta che nonostante una legge prevedesse che ci dovesse essere un limite ai mandati di governatori eletti direttamente, perché questo fu il cambio di scenario che si realizzò a fine anni 90 con l'elezione diretta di quello che invece prima era un presidente di regione che veniva eletto dai consiglieri regionali. Quindi l'elezione diretta fa sì che si sia pensato che fosse opportuno ridurre, almeno nella possibilità di reiterazione nel tempo, il potere di queste cariche direttamente elettive, con una legge che però poi rimandava alle regioni intanto di recepirla e poi di applicarla. E già lì fu il primo capitombolo, perché la legge che venne poi successivamente ratificata nel 2004 fu subito interpretata da chi era già presidente di regione come dire: sì, ma il limite dei due mandati lo si conta a partire da oggi, quindi se io ne ho già fatto uno prima ne posso fare altri due. E già lì ci furono Formigoni per il centrodestra, ma lo stesso fu Vasco Errani per il centrosinistra. In questa storia la coerenza non la si cerchi né a destra né a sinistra, perché non sarà agio di trovarla. Zaia ha fatto ancora meglio. Lui ha modificato la legge elettorale quando era già stato eletto al primo giro, e quindi, come dire, ma adesso che abbiamo modificato la legge elettorale il conto dei due mandati si riparte da zero. Cioè tutti questi personaggi di destra, di sinistra, Lega, Lega Nord, Sud, destra, dovunque, agiscono così, aggirando la legge come il bambino più sciocco, che invece che quando gli dici non fare una cosa trova il verso per farla lo stesso.
Ecco, nella sostanza della motivazione, come leggi questo porre così in evidenza la questione della legittimazione popolare rispetto a una carta in bianco che comunque viene data per una reiterazione di mandati in una sorta di gioco dell'oca, insomma, in cui si torna si ha la possibilità di tornare a zero e ricominciare?
La carta della legittimazione popolare, è vero che c'è una legittimazione popolare da parte del presidente direttamente eletto, ma è proprio per questo che non si vuole che questa legittimazione popolare alla lunga diventi, più che un trasferire consenso, un aver stabilito con quel presidente un rapporto così di filiazione che non risulta più sano, perché un conto è trasferire consenso, un conto è avere una relazione che dopo un po' rischia di essere altro che non quella del mero consenso per ragioni ideali. Ecco, quindi il consenso c'è, senza dubbio, è un consenso popolare, lo si, come dire, riscuote per due mandati e al terzo si cede il passo. Questo voler rimanere accapigliati lì, però, ripeto, è anche figlio dell'averli lasciati fare un po' come volevano, tanto a destra quanto a sinistra, per gli ultimi 25 anni. È come se tu non fai rispettare mai le regole, o gli abusi famosi, quando buttano giù qualche abuso edilizio di qualche casa abusiva. Mi ricordo un caso famoso ad Agrigento, che giustamente queste famiglie a cui veniva buttata giù la casa diceva: ma come? La nostra sì e questa accanto che è abusiva come la nostra no. E questo è un po' l'atteggiamento, solo con un maggior grado di prepotenza, di questi presidenti di regione, che dice: ma come, avete lasciato fare il cavolo che gli pareva tutti quanti finora, ora ci venite a raccontare che le leggi si rispettano, con grande sorpresa il fatto di scoprire che le leggi vanno rispettate anche se ha il consenso popolare. Quindi è una situazione, non dico grottesca, di più, al limite dello sceno, dove non c'è uno che abbia la dignità di poter parlare con la coerenza di una storia alle spalle.
Eh sì, che parliamo peraltro insomma di una vicenda che, come raccontavi, va avanti in varie forme almeno da 20 anni, trasversalmente in senso politico. Dicevamo del rispetto delle leggi, annunciamo la mobilitazione che si terrà anche sul contesto toscano e fiorentino del 25 gennaio in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Stiamo parlando della protesta della magistratura rispetto alle carriere separate, con Forza Italia che dedica il risultato storico a Berlusconi. Dove stiamo andando sul fronte giudiziario?
Allora, quella del dedicarla a Berlusconi non è stata la mossa più astuta in termini di consenso, perché trattandosi di una modifica che presuppone ovviamente anche una modifica costituzionale, ci sarà un iter, come sappiamo, come ormai abbiamo imparato anche da cittadini, dato che questa vicenda dell'essere chiamati alle urne in caso di referendum incostituzionale è ricorsa. Come dire, ricordiamoci anche il caso di Renzi, che quel referendum perse, diciamo, avendo una svolta molto, come dire, decisiva nella propria carriera politica. Però al netto di questo, che è una vicenda ovviamente che riguarda un consenso popolare, che lo si misurerà dopo un iter parlamentare che già lì prevedrà una serie di, come dire, rimbalzi tra Camera e Senato per approvare la legge esattamente come in una Camera, esattamente come verrà approvata nell'altra. E la vicenda ovviamente viene spesso anche lì, tra virgolette, propagandata, come dire, non può darsi il caso che un giudice che veste la toga di PM al giro successivo vesta invece quella di giudice, che è un argomento che ci può stare, ma che, stante le ultime modifiche appunto a quella che invece un tempo era una prassi, secondo me peraltro non sana, però adesso è molto ridotta, si ragiona dello 0,% di magistrati che passano da una carriera all'altra. C'è però tutto il tema degli organi di controllo, e quindi avere due CSM, uno per la magistratura requirente, uno per la magistratura giudicante. E questo è una vicenda che ha a che vedere proprio con la gestione di un ganglo inevitabile del potere, che è esattamente la magistratura, e quindi, come dire, la reazione della magistratura organizzata, del sindacato, dei magistrati, è quella di una forte opposizione. C'è da riscontrare che in Parlamento non è solo il centrodestra ad essere favorevole a questa riforma, ma trova il consenso anche di una certa area centrista, che quindi, come dire, da un punto di vista dell'iter parlamentare sembra agevolare il corso di questa riforma. Poi sappiamo bene che, come dire, anche le toghe hanno la loro capacità di fare pressione sia sul Parlamento che sull'opinione pubblica, e quindi, come dire, siamo solo all'inizio di una lunga battaglia da tenere presente, perché credo ci riguarderà presto anche direttamente come cittadini.
Eh sì, la stessa ANM parla di una riforma che toglie garanzie ai cittadini. L'iter, lo abbiamo detto, è lungo, seconda delle 4 letture previste per le leggi di modifica della Costituzione. Insomma, andiamo su un altro tema però caldo e caro, anche perché ha a che fare con i diritti di tutti e tutte, perché dopo il commissariato per i diritti umani del Consiglio d'Europa, adesso è l'ONU a lanciare l'allarme sul DDL sicurezza in discussione al Senato. Occorre ancora altro per, insomma, riflettere su quale deriva sta prendendo la situazione sicurezza, il tema sicurezza, che c'è là poi appunto una restrizione di libertà importanti che dovrebbero essere, sono costituzionalmente garantite per il momento.
Ma infatti, secondo me, è proprio che ci sono tutta una serie di previsioni. Io penso che quella più indecente sia quella relativa all'automatismo che prevede, che viene smontato rispetto all'idea che una donna incinta o con un bambino piccolo non debba stare in carcere. Ad oggi è così. L'ipotesi di questo DDL è che invece si possa dare il caso che una donna incinta o con un bambino possa rimanere in carcere, si rimette alla decisione del giudice. Questa, ecco, è uno degli esempi, così come quello sulla resistenza passiva. C'è una serie di follie giuridiche che intanto organismi internazionali, ma poi io mi aspetto anche quelli di garanzia costituzionale che ancora vivono in questo paese avranno agio intanto di intervenire, e poi se ci sarà bisogno verranno smontati ex post da ricorsi e controricorsi, perché se la Costituzione rimane quella che è, lì ci sono una serie di previsioni che non sono compatibili proprio, ma neanche col dettato, ma proprio con lo spirito della Costituzione. E quindi, insomma, come dire, io su quello sono ragionevolmente convinto che, al netto della propaganda che ci sta venendo venduta in questi mesi, in queste settimane, lì ci sarà tanto da smontare e sarà un grande punto di sconfitta di questa maggioranza.
Ti porto invece sul locale. Avrei voluto un commento sul piano rifiuti che alla prova del voto ha manifestato un campo largo che non ha retto, con un Giani che comunque fa da pacere, sì, ce la prova tutta, no, in vista delle regionali, a tenere insieme le forze. Però poi Giani, insomma, ti spiazza nel fine settimana, propone le Olimpiadi 2036 in Toscana, vele a Puntala e Elba, canoe al Bilancino, tiro con l'arco a Lucca nel 2036, insomma lui va avanti.
Beh, sì, ma guarda che davvero l'hai detto proprio bene, Chiara, perché lì c'era una vicenda, insomma, voglio dire, non esattamente la più, come dire, il miglior viatico per quello che si prospetta essere la sua possibile coalizione di governo per un secondo mandato, ma a tempo zero ha subito, in questo forse ha mutuato anche da Renzi, l'abilità di inondare la comunicazione con qualcosa che porta lontani da quello che poteva essere un punto interrogativo, insomma, come dire, con dei risvolti anche un pochino grigi rispetto alla prospettiva che ha davanti. Invece, così facendo, sgombra il campo da quelle nubi e prospetta subito futuri più o meno realizzabili, perché poi sappiamo tutti che, però, come dire, che intanto valgono a costruire scenari in cui appunto si fa la vela a Puntala, il tiro con l'arco, che ti spiazzano. E da un punto di vista però della strategia comunicativa, tutto sommato funzionano, perché evidentemente hanno la capacità di allontanare dal dibattito pubblico, riportare quindi ovviamente a delle trattative che comunque vengono continuamente, come dire, intrattenute invece in ambiti più privati e più ristretti, in attesa di sbrogliare la matassa.
E allora, abbiamo veramente pochi secondi, però la notizia era gustosa, o perlomeno, insomma, il tuo commento mi aspetto. La prima sede del centrodestra nel cuore del Rosso Chianti è stata inaugurata nei giorni scorsi. È in realtà, stiamo parlando di Greve, lo Stato Maggiore al taglio del nastro, e hanno detto, da Tomasi a Potenti, passando per Tozzi, insomma, i vertici locali, stiamo facendo la storia. Si parte dal Chianti per estendere, in vista delle regionali, questo contesto di rapporto con i territori e dai territori, che fa, insomma, del Chianti appunto un laboratorio, potrebbe essere così.
Allora, a noi ci faceva sorridere questo grido, stiamo facendo la storia, che ti può distogliere dal cavolo, stiamo facendo la storia, fammi andare subito a vedere che è successo. Ah, hanno aperto una sede del centrodestra a Greve, che te capisci la distanza fra il chiamare in causa la storia con la S maiuscola e l'aprire una sede, che per carità è una cosa sicuramente importante, fa anche bene, in fondo, per il nome della democrazia è bene che ci siano anche queste occasioni per chi sostiene il centrodestra locale di potersi aggregare, poter portare le proprie istanze da cittadino elettore. Però ecco, il richiamo della grande storia ci aveva un attimo distratto e aspettavamo chissà cosa. Tuttavia, in bocca al lupo, perché effettivamente appunto è giusto anche che ci siano queste sedi, questi momenti di confronto e di opportunità per i cittadini di avere anche altre maggiore offerta politica in una terra storicamente non favorevole, quindi in bocca al lupo, con i migliori auguri. Magari la grande storia lasciamola stare, la scomoderemo poi se ce ne sarà bisogno.
Tommaso Ciuffoletti, grazie per questi contributi, ci riaggiorneremo.